State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian e facciamo il punto della settimana politica in Italia, che davvero questa mattina potremmo dire guarda l'Europa e guarda il mondo. Sono tantissimi gli argomenti attraverso i quali ci guiderà il giornalista Carlo Fusi, che ritroviamo qui su SBS Italian in collegamento da Roma. Bentornato Carlo.
Grazie, ben trovati a voi.
Iniziamo dal G7 dei ministri degli esteri, che si chiude oggi nella giornata di venerdì in Italia. Si sta svolgendo a Capri sotto la presidenza italiana e al centro del vertice ci sono stati soprattutto i due teatri di conflitto internazionale, Medio Oriente, il fronte russo ucraino. Tajani ha detto: in uno scenario internazionale caratterizzato da fortissime tensioni, il G7 a guida italiana ha il compito di lavorare per la pace. Si è parlato ovviamente in particolare dell'Iran e di potenziali sanzioni all'Iran. Insomma, è questo il cammino di pace che intende il gruppo dei sette?
Allora, per quello che riguarda le sanzioni, c'è un richiamo quasi scontato, obbligato, per anche la consapevolezza che le sanzioni, come fu fatto per la Russia, non hanno avuto grandi risultati, quindi si tratta di capire bene in che termini intervenire, è più, diciamo, un aspetto simbolico quello che viene evidenziato. Invece la sostanza è nel fatto che bisogna, secondo l'Italia, secondo i paesi del G7, evitare a tutti i costi l'allargamento del conflitto in Medio Oriente e quindi da questo punto di vista spingere perché Israele non reagisca all'attacco che l'Iran gli ha portato, che peraltro è anche la linea che arriva da Washington. Quindi insomma il tentativo è di trovare la maniera per convincere i paesi coinvolti a non incrementare le ragioni potenziali dei conflitti, non dico a trovare quelle di un dialogo, perché al momento, o tantomeno di una trattativa, perché al momento questa cosa è proprio preclusa, però quantomeno non accrescere i focolai di tensione. Questo insomma è il senso della pace che l'Italia, il tentativo di pace che l'Italia vuole portare avanti d'intesa con gli altri paesi del G7, di cui il nostro paese, l'Italia, fa da guida in questa fase.
Senti, da Capri ci spostiamo a Bruxelles, dove è stata convocata una riunione straordinaria del Consiglio europeo. Anche qui stessi temi, ovviamente. In particolare però si è parlato ieri di Ucraina, ma anche i temi economici sono stati un punto dolente, potremmo dire, proprio a causa dei rapporti che sono stati presentati da due italiani, Letta e Draghi. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea, che questa settimana, tra l'altro, con una serie di dichiarazioni aveva già scosso l'Europa. Possiamo partire da qui per parlare anche di quel che è successo al vertice, capire quali sono i riverberi di queste parole, di queste dichiarazioni anche sulla politica italiana?
Allora, c'è molta preoccupazione nei paesi europei, anche se naturalmente le varie capitali reagiscono ciascuna a modo loro, ma c'è molta preoccupazione per quelle che possono essere le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina e i pericoli che vengono dal teatro del Medio Oriente. C'è molta preoccupazione per l'economia, perché in Europa in particolare il tema degli approvvigionamenti energetici è molto forte, come pure quello dell'occupazione. Allora, su questa base, sul fatto cioè che la crescita che si sperava fosse forte e duratura non è così consolidata, su questa base intervengono quelle che giustamente hai detto tu, cioè le indicazioni che arrivano sia da Enrico Letta che soprattutto da Mario Draghi, il quale ha avuto, come tutti sanno, come sappiamo, dall'Unione Europea, dalla von der Leyen, il compito di sviluppare un tema fondamentale come è quello della concorrenza. Allora, il senso dell'intervento di Draghi è stato: così come stiamo procedendo come Europa non va per niente bene, rischiamo di essere subalterni adesso e per il futuro dei grandi player internazionali, Cina, Stati Uniti e per vari motivi anche Russia, quindi dobbiamo proprio rovesciare, lui ha detto, io farò delle proposte per rovesciare il nostro modo di interpretare la concorrenza con questi paesi. In che senso? Nel senso di che l'Europa deve unire gli sforzi, deve dotarsi di una guida unitaria sia sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico e anche sotto il profilo della difesa. Considerazioni molto forti che naturalmente hanno sviluppato grandi dibattiti, ma in Italia, ed è questo il punto, il nervo scoperto, hanno risuscitato i fantasmi che tempo fa animarono il dibattito politico intorno alla possibilità che Draghi, allora Presidente del Consiglio, potesse traslocare al Quirinale. Ci fu lì un fuoco di sbarramento per impedire la sua elezione e anche adesso, siccome dopo le elezioni di giugno naturalmente bisognerà lavorare per o confermare la von der Leyen come Presidente della Commissione oppure trovare un altro nome, e beh, il nome è proprio quello di Draghi, che ha una caratura e uno spessore che nessuno mette in discussione. Però su questa base sono riemerse le fratture che già all'epoca portarono la bocciatura di Draghi al Quirinale, cioè la Lega che dice di no, Meloni che dice sì, grandissimo nome, però insomma aspettiamo le elezioni perché naturalmente devono decidere i cittadini con la maggioranza che esprimeranno nel loro voto quali saranno gli equilibri che porteranno alla nomina del nuovo Presidente della Commissione. E come pure altri paesi hanno espresso delle perplessità, mentre invece un po' a sorpresa Orbán si è schierato a favore di Draghi dicendo sì, ok, potrebbe essere una scelta giusta, ma questo deriva dal fatto che Orbán con la von der Leyen ha problemi molto forti. Quindi insomma diciamo il riflesso internazionale è quello di una scossa, di un pungolo all'Unione Europea affinché cambi il registro, il modo di comportarsi per poter fronteggiare la concorrenza con gli altri player mondiali. Dal punto di vista invece interno italiano, quella scossa là ha risuscitato tutta una polemica che è destinata ad avere poi un seguito, perché dopo le elezioni bisognerà capire quali possono essere i nuovi equilibri e la carta Draghi non è per niente una carta che va messa da parte.
Intanto io vi ricordo che siamo in collegamento col giornalista Carlo Fusi a Roma. Adesso rimaniamo in Italia, dove si è tornati a parlare di aborto. Perché? Perché il governo ha messo la fiducia su un emendamento al PNRR, un emendamento che è stato stigmatizzato dalle opposizioni e di cui si è parlato, insomma il cui riverbero è arrivato fino in Spagna.
Sì, perché l'interruzione volontaria della gravidanza in Italia è regolamentata da una legge, la legge 194, molto famosa, e che secondo i promotori, coloro che sono favorevoli all'aborto, è una legge che progressivamente è stata svuotata di significato, perché diventa sempre più difficile rivolgersi alle strutture pubbliche per interrompere appunto la gravidanza. La volontà del governo italiano è quella di consentire la presenza dei cosiddetti comitati pro-life, cioè quelli appunto contrari all'aborto, nei consultori, in modo da convincere, intervenire sulle donne che vogliono abortire, magari per spingerle a invece mantenere, ad andare avanti con la gravidanza. E questo orientamento è fortemente contrastato da quelli che sostengono invece la necessità che la legge 194 venga applicata. Esponenti politici spagnoli importanti hanno detto: guardate che in Italia sta succedendo qualcosa di molto grave, proprio sotto il profilo della tutela delle donne, per consentire loro di fare una scelta il più serenamente possibile. La Presidente del Consiglio è intervenuta, la Meloni è intervenuta per dire: non possiamo ricevere lezioni dalla Spagna, anche perché la Spagna interviene su cose che non conosce. Insomma, diciamo, questo tema, anche in questo caso, come potremmo fare un parallelo con quello che dicevamo prima con Draghi, anche in questo caso un tema interno poi finisce per avere un riverbero europeo, a testimonianza che su queste tematiche, sulle tematiche della vita, del mantenimento della vita, dell'aborto, cioè sulle tematiche cosiddette, sui temi etici, sociali, si fa campagna elettorale, perché su questo anche si baserà il pronunciamento di una fetta di elettorato l'8 e il 9 di giugno.
Assolutamente. L'ultimo argomento, parliamo, Carlo, di Luca San Martino, il leader della Lega in Sicilia, sospeso per corruzione. Si tratta dell'ultimo dei casi giudiziari che hanno coinvolto il Carroccio. Insomma, che cosa sta succedendo in casa Lega?
Ma insomma, questo evento è un fiammifero acceso su un lago di benzina, perché nella Lega c'è una forte discussione su quello che è il destino, che potrebbe essere il destino del leader Salvini. C'è chi lo contesta, c'è chi dice, questo a partire da Bossi, ma insomma vari esponenti leghisti di vecchia e nuova generazione dicono che la strategia di Salvini non è positiva, sta sviando la Lega dai suoi binari tradizionali per portarla su un terreno troppo estremista, troppo di destra. Lo Stato Maggiore naturalmente della Lega difende Salvini, però le inchieste, che naturalmente bisogna aspettare che si concludano, che vadano a processo, c'è la presunzione di innocenza, quindi insomma stiamo parlando solo di indagati, però il punto fondamentale della politica di Salvini era stata quella di trasferire la forza della Lega dalle roccaforti del nord anche al sud. Questo era, e far diventare la Lega un partito nazionale, esteso su tutto il territorio nazionale. Queste inchieste rischiano di mettere a repentaglio questo tentativo, questa linea politica, e di dare fiato appunto a quelli che dicono, invece di fare questa operazione, torniamo alle origini, torniamo al nostro al sindacato di territorio, che era una volta la Lega, proprio perché quelli sono i nostri valori e quelli dobbiamo recuperare. Quindi, anche in questo caso, come purtroppo in Italia succede da decenni, una vicenda giudiziaria diventa condizionamento della politica e la politica condiziona a sua volta i dibattiti attorno ad un provvedimento che riguarda la magistratura.
Allora, noi ringraziamo per questa lunga e approfondita analisi dei temi che hanno dominato il dibattito in Italia, il giornalista Carlo Fusi. Grazie mille, Carlo.
Grazie a voi, a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.